Electrolux da oggi scioperi nelle fabbriche italiane dopo l'annuncio di un taglio di 1700 posti, coinvolte tutte le sedi dell'azienda nel nostro paese, con la chiusura di quella nelle Marche. La società parla di ottimizzazione delle attività. I sindacati chiedono un intervento del governo. Antivirus in Spagna, scesi a terra gli ultimi passeggeri della nave su cui si è sviluppato un focolaio. In Italia, circolare del Ministero della Sanità, 6 settimane di quarantena per i contatti ad alto rischio. Il pericolo per la popolazione rimane molto basso, si legge nel testo. Siamo pronti a qualsiasi scenario, l'Iran ha risposto così alle ultime dichiarazioni di Trump, che aveva parlato di una tregua ormai appesa a un filo. Stamattina prezzo del petrolio ancora in aumento, domani il presidente americano arriverà in Cina per il vertice con Xi Jinping. Legge elettorale, la maggioranza invita l'opposizione a dialogare dopo una riunione con Meloni, Salvini e Tajani. Da 126 costituzionalisti intanto un appello contro la riforma proposta dalla destra. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Da oggi scioperi negli stabilimenti italiani di Electrolux dopo l'annuncio di un taglio di 1700 posti di lavoro, circa un terzo del totale nel nostro paese per la multinazionale svedese di elettrodomestici, coinvolte tutte le 5 sedi italiane dell'azienda, che parla di ottimizzazione mirata delle attività. L'ipotesi è un dimezzamento della produzione e un suo spostamento verso Polonia e Stati Uniti. I sindacati chiedono un intervento del governo. Finora è arrivato un comunicato in cui si dice che il Ministero delle Imprese segue la vicenda con la massima attenzione. Pierpaolo Pullini fa parte della segreteria provinciale della FIOM di Ancona, il territorio colpito in modo più drastico dal piano dell'azienda.
Ogni fabbrica verrà più o meno dimezzata della propria parte produttiva e lo stabilimento di Cerretodesi, appunto nella provincia d'Ancona, verrà completamente chiuso. Quindi 170 persone, nello specifico, è un di cui di questo 1700, saranno completamente senza lavoro in un territorio dove i processi di desertificazione industriale avanzano da un ventennio. Perché è vero, adesso ci sono dinamiche che hanno acuito in una maniera impressionante la crisi, però è altrettanto vero che i processi di desertificazione per quello che riguarda l'elettrodomestico sono cominciati intorno al 2005-2007 con il fallimento dell'Antonio Merloni, poi tutte le riorganizzazioni che sono seguite, la vendita di Indesit a Whirlpool degli americani, poi Whirlpool a Beko, tutta la vertenza Beko che c'è stata adesso. Teniamo conto che è un territorio dove ci sono su 30.000 abitanti scarsi più di 3.000 disoccupati.
Sul contesto industriale italiano in cui si inserisce questa vertenza sentiamo Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci.
Bisognerebbe darsi una politica industriale che l'Italia non ha da molti anni, non solo con questo governo. Bisognerebbe investire risorse, ma soprattutto avere una regia. Bisognerebbe creare un istituto come c'è in Germania, la Fraunhofer, che si dedica attraverso politiche di innovazione e di investimenti mirati ad assistere il sistema industriale. Significa creare un fondo, questa è la proposta della campagna Sbilanciamoci, di almeno 10 miliardi per la politica industriale. La certificazione è il risultato di una scelta fatta in questi decenni di affidare al mercato l'indirizzo delle scelte che sono state messe in campo e in realtà quello che servirebbe oggi è una politica pubblica. Faccio un solo esempio, c'era un fondo automotive di circa 5 miliardi che è stato svuotato nell'ultima legge di bilancio. La situazione dell'automotive è drammatica, non c'è un futuro per l'industria automobilistica del nostro paese. Ma come per l'automotive si potrebbe dire per tanti altri settori. Quindi purtroppo il problema è l'assenza di politiche pubbliche.
Gli ultimi 6 passeggeri hanno lasciato la nave da crociera dove si era diffuso l'antivirus con 3 nuovi casi positivi. Sono scesi dalla nave anche alcuni membri dell'equipaggio. La Ondius ora ha lasciato Tenerife, diretta nei Paesi Bassi. 3 le persone che sono morte durante la crociera, 2 di loro sono risultate positive, 7 complessivamente i casi confermati dall'OMS, con 2 altri casi sospetti. E in Italia al momento sono in isolamento 4 persone che hanno volato su un aereo su cui per pochi minuti è passata una donna che ha viaggiato su quella nave. Ieri sera il Ministero della Sanità ha diffuso una circolare che prevede misure come una quarantena fiduciaria di 6 settimane per quelli che vengono definiti contatti ad alto rischio. Pur confermando che il pericolo per la popolazione generale rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, si legge nel testo. Il ministro Schillaci, intervistato dal TG1, ha detto che oggi nel nostro paese non c'è nessun pericolo e ha aggiunto che il virus è a bassa contagiosità. Ci siamo attivati subito, siamo pronti, ma vogliamo tranquillizzare tutti, ha dichiarato Schillaci. Sentiamo l'infettivologo Massimo Andreoni.
Sotto l'aspetto scientifico l'allarme è modesto, nel senso che evidentemente esistono patologie che sono molto più comuni, molto più frequenti e che determinano in termini assoluti numerosità di ospedalizzazioni e di decessi nettamente superiori a questa. Quello che allarma effettivamente è una malattia che comunque arriva a latitudini in cui normalmente non è presente, per il timore che il virus possa modificarsi di quel poco sufficiente a far sì che diventi maggiormente trasmissibile, però sono tutti eventi poco probabili. Partendo dal concetto che nel Sud America nello scorso anno ci sono stati 229 casi con pochissimi focolai epidemici, a dimostrazione che il virus si propaga con grande difficoltà, io non credo che ci dobbiamo aspettare grandi numerosità di casi. Potrebbe emergere qualche ulteriore caso, ma sempre siamo nell'ordine di numeri molto piccoli, diciamo. Ecco. Quindi mi aspetto che nel giro di alcune settimane questo evento si spenga completamente e quindi usciamo fuori da questo stato di allerta.
La guerra in Medio Oriente, dopo la risposta negativa di Trump all'ultima proposta iraniana, non è chiaro se le due parti proveranno a riprendere il dialogo oppure se ripartirà la guerra. In studio Emanuele Valenti.
Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha detto che Teheran è pronta a qualsiasi scenario, anche a rispondere a ogni tipo di provocazione da parte americana. Le due parti rimangono molto distanti. Dall'avvio della tregua, sappiamo, più di un mese fa si sono scambiate attraverso i mediatori pakistani diverse proposte e controproposte. L'ultima da parte iraniana, come dicevi tu Andrea, è stata definita dal presidente americano spazzatura. Teheran ha chiesto tra l'altro la fine della guerra anche in Libano, il riconoscimento della sovranità su Hormuz, la rimozione di tutte le sanzioni. Le due questioni critiche sono Hormuz e il nucleare. Trump vorrebbe la riapertura dello stretto che chiude il Golfo Persico, lo stesso gli iraniani che però appunto chiedono in cambio la fine del blocco ai loro porti e il riconoscimento della loro sovranità su quel tratto di mare. Il petrolio è ancora sopra i $104 il barile. Sul nucleare nessuno ha fornito specifiche negli ultimi giorni, ieri gli iraniani però avevano ribadito che dal loro punto di vista la questione potrà essere affrontata solo in un secondo momento, quindi una volta sciolti gli altri nodi, ma per finire la guerra e dire almeno internamente di avere vinto, Trump ha bisogno di un accordo sul nucleare. Di nucleare parla anche Netanyahu, quindi, come dire, siamo sempre all'interno dello stesso circolo vizioso. Pare che Teheran abbia accettato di trasferire all'estero una parte del suo uranio, ma ancora non abbiamo capito quanto e a quale grado di arricchimento. Infine, domani Trump arriverà in Cina per il summit con Xi, difficile in ogni caso una ripresa della guerra durante il suo viaggio a Pechino.
Grazie Emanuele. Il regime iraniano ha trasferito in un ospedale di Teheran la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi. Malata, era in carcere da mesi. Sentiamo l'attivista e traduttrice iraniana Leila Mandrelli, che ha scritto anche un appello al presidente della Repubblica Mattarella.
Mi sono rivolta al presidente Mattarella con un appello molto semplice da attivista italo-iraniana per i diritti umani, per chiedere al presidente Mattarella di rivolgersi appunto ai leader della Repubblica Islamica con forza ma anche con compassione, per chiedere che una delle esponenti di spicco delle lotte della società civile degli ultimi 40 anni in Iran, cioè la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, venisse trasportata dall'ospedale in cui era a Zanjan, un ospedale di provincia in cui non era assolutamente curata ed era tra la vita e la morte, e cito appunto quello che diceva la sua avvocata, e che poi venisse liberata. Ora è stata effettivamente trasferita all'ospedale richiesto, ma il suo stato di salute è gravissimo, la sua vita è in pericolo, non si sa ancora che tipo di danni ha avuto. Quello che chiedo io e che chiediamo tutti è che venga liberata, perché Narges Mohammadi ha fatto tantissimi anni di carcere, le sue condizioni sono gravi, è stata riarrestata a dicembre quando aveva una sospensione appunto per malattia, è stata arrestata in maniera molto violenta e se dovesse salvarsi sicuramente non potrebbe sopportare il carcere.
In Ucraina l'ex braccio destro di Zelensky è stato accusato ufficialmente di riciclaggio di denaro, lo ha detto la Procura Speciale Anticorruzione. Andriy Yermak avrebbe gestito negli anni un capitale di circa 9 milioni per la costruzione di un complesso residenziale di lusso fuori Kiev. Si tratta solo di uno dei filoni d'inchiesta dell'anticorruzione ucraina. Il principale, che coinvolge anche Yermak, riguarda la gestione della compagnia nucleare statale con un giro d'affari di oltre 100 milioni. L'ex socio d'affari di Zelensky si era dimesso lo scorso autunno. In Gran Bretagna potrebbe essere il giorno della verità per Keir Starmer. Stamattina il primo ministro riunirà il governo, ormai spaccato sul suo destino. C'è chi vorrebbe le sue dimissioni, chi invece gli chiede di rimanere al suo posto. La posizione del premier britannico, già in bilico per una serie di scandali, è diventata ancora più precaria dopo le elezioni amministrative della scorsa settimana, con una pesantissima sconfitta per il partito laburista. A Roma in serata c'è stato un vertice a cui hanno partecipato i capi dei partiti di maggioranza, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il tema era la riforma della legge elettorale proposta dalla destra, un sistema proporzionale con un forte premio di maggioranza. Dalla riunione è uscito un appello al dialogo rivolto alle opposizioni, nel giorno in cui 126 docenti di diritto costituzionale hanno diffuso un appello contro la riforma, definendo abnorme il premio previsto e contestando punti come le liste bloccate e l'obbligo di indicare preventivamente la persona candidata a guidare il governo. Tra gli elementi considerati dalla maggioranza in vista delle elezioni e anche preparando questa riforma c'è il ruolo che potrebbe avere il nuovo partito del generale Vannacci, dato in crescita dagli ultimi sondaggi. Sentiamo Luigi Ambrosio.
A destra non hanno molte alternative. Vannacci se lo devono tenere dentro la coalizione se vogliono vincere di nuovo le elezioni politiche, quantomeno se si dà retta ai sondaggi. Il 4% attribuito al generale che ama la decima massa è in gran parte sottratto a Lega e Fratelli d'Italia. E siccome, secondo i sondaggi, se si votasse oggi le due coalizioni se la giocherebbero sul filo, quel patrimonio di voti potrebbe essere determinante. Correndo da solo, Vannacci potrebbe fare perdere la destra. E su questo lui gioca, sullo spingere sempre più a destra il dibattito, per tenere sotto schiaffo Meloni e Salvini e poi andare a trattare una posizione di rilievo nella coalizione. È un gioco pericoloso, perché contestualmente il governo sta cercando di imporre l'ennesima riforma a colpi di maggioranza, una legge elettorale che garantirebbe un premio abnorme alla coalizione vincente in termini di seggi parlamentari. Immaginiamoci cosa accadrebbe se una destra ad alto tasso vannacciano vincesse le elezioni. Ma quanto può crescere Vannacci? Al momento nessuno può dirlo, anche se lui è già riuscito a portare nel dibattito temi che fino a poco tempo fa erano ancora tabù, nonostante tutto, a cominciare dalla remigrazione. Il risentimento nei confronti di una classe politica che non dà risposte alle paure crescenti di chi si sente minacciato dalla crisi economica, dalle rivoluzioni tecnologiche, dalle guerre, dall'immigrazione, rimane alto. La sfiducia si misura con l'astensionismo e in un paese in cui è dai tempi di Bossi e Berlusconi, passando per Grillo e poi Meloni, che si soffia con successo sul fuoco dell'antipolitica, Vannacci potrebbe rappresentare la prossima fiammata.
A Taranto sono stati fermati un 19enne e due minorenni di 16 e 15 anni per l'assassinio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali ucciso in città alcuni giorni fa. Secondo indiscrezioni di stampa, l'uomo sarebbe stato accerchiato e picchiato prima di essere ferito mortalmente con un'arma da taglio che sarebbe stata usata dal più giovane dei fermati. Un altro minorenne sarebbe ancora ricercato. La vittima aveva 35 anni. Da capire perché l'uomo sia stato ucciso, i fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. A Bologna si discute sull'ipotesi di un villaggio per persone senza fissa dimora. Sentiamo Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko.
L'idea di un villaggio per senza dimora a Bologna era stata lanciata dal padre di Giovanni Tamburi, una delle giovani vittime dell'incendio di Crans Montanà, quando ha scoperto che il figlio portava aiuti alle persone più povere. Il comune l'aveva raccolta e ne è nato un progetto sostenuto a metà dalla famiglia Tamburi e metà dall'amministrazione per realizzare casette per il reinserimento abitativo di persone ai margini. Ora però in città è scoppiata la polemica perché un gruppo di cittadini e commercianti del Lazzaretto, un rione della periferia cittadina, ha raccolto le firme ferme contro l'ipotesi che il villaggio sorga in quella zona. La destra ha subito cavalcato la protesta. Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, si è detto dispiaciuto perché evidentemente i cittadini non hanno compreso che il progetto avrebbe contribuito a ridurre il degrado, non ad aumentarlo. E l'assessora welfare e sicurezza Matilde Madrid è stata costretta a specificare che l'area del Lazzaretto era solo una di quelle possibili per insediare il villaggio. Così come è stata raccontata, sembra una brutta storia di classismo e aporofobia. In realtà, andando a conoscere il rione e i problemi che sollevano i suoi abitanti, si scopre che si tratta di una periferia che da tempo lamenta una cronica carenza di servizi ed è vessata dall'inquinamento, tra cui quello acustico del vicino aeroporto di Bologna. Insomma, una zona che si sente abbandonata e non vorrebbe vedere ancora peggiorare lo stigma nei suoi confronti e che potrebbe anche ribaltare le accuse dal momento che spesso le strutture per persone ai margini vengono realizzate a debita distanza dal centro cittadino. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 8:30.